dalla Chiesa. Ci sono dei versetti, quelli che adesso leggeremo, alcuni di questi versetti, che nella liturgia non vengono mai letti. Pertanto, chi non legge il Vangelo di Giovanni per proprio conto, o chi non lo segue attraverso degli incontri, non saprà mai quello che Gesù ha detto nei confronti delle autorità religiose. Sono parole indubbiamente violente, però nella liturgia queste parole sono state censurate, non vengono mai lette. Si dice perché Gesù è troppo violento, ma non so se è un criterio buono questo, perché il Vangelo o si prende interamente, o non si può prendere soltanto le parti che mi interessano e censurare le altre. È vero che Gesù ha detto: tu sei Pietro, su questa pietra costruirò la mia chiesa. E questo, sapete, nella Basilica di San Pietro è scritto in un mosaico a caratteri cubitali. Peccato che l'artista non ci ha avuto tempo, data l'enormità delle lettere, di continuare, e poi con il seguito: sei Satana, torna a metterti dietro di me. Quello è stato evitato. Quindi c'è soltanto: tu sei Pietro, su questa pietra costruirò la mia chiesa. Ma poi il seguito di Gesù dice: Satana, torna a metterti dietro da me. E non c'era spazio nella cupola, bisognava farla evidentemente più alta. Quindi non si può selezionare il Vangelo secondo i nostri gusti, secondo le nostre convenienze. Allora, il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, c'è l'accusa di pazzia nei confronti di Gesù. Perché? Gesù denuncia le massime autorità religiose come banditi e strumenti di morte. E Gesù dice che quella istituzione religiosa che si credeva voluta da Dio è un'enorme impostura che è contraria a Dio. Voi capite che naturalmente soltanto un pazzo poteva dire una cosa del genere. I versetti incriminati, quelli che non leggeremo mai nella liturgia, sono i versetti 44 e 45. Gesù, un poco prima, rivolgendosi ai capi, aveva detto che loro non possono ascoltare la sua parola. Perché non possono? Non dice che non vogliono, non possono ascoltare la sua parola, perché la parola di Gesù li esaspera e serve soltanto ad aumentare il loro rancore, il loro risentimento verso Gesù, che vedono come una minaccia per i propri interessi. Ci sono due linee destinate a scontrarsi. Per Gesù, quello che determina la sua azione è il bene dell'uomo. Per le autorità religiose, quello che determina ogni loro azione, ogni loro mossa, è la convenienza. Le autorità religiose, quando devono decidere qualcosa, una scelta, un'azione, non pensano mai: questo farà bene agli uomini, farà bene alla gente. No, pensano: questo ci conviene. Se conviene all'istituzione religiosa, nel senso che ne rafforza il prestigio, ne rafforza il potere, viene fatto anche a scapito del bene dell'uomo. Ma se non va a vantaggio dell'istituzione religiosa, anche se può portare del bene all'uomo, questo va evitato. Quindi sono due linee che si scontrano, ecco perché non possono ascoltare la parola di Gesù, perché questa rovina i loro piani. Ed ecco le parole violente pronunziate da Gesù contro i capi religiosi: voi siete del diavolo, vostro padre, e i desideri di vostro padre volete fare. I capi del popolo, che intendono ammazzare Gesù, non possono essere figli di Dio, neanche come pretendono figli di Abramo, ma da quello che è stato assassino e bugiardo e nemico del progetto di Dio fin dall'umanità, il diavolo. Quindi per Gesù i capi del popolo non solo non hanno nulla a che vedere con Dio, ma sono strumenti dell'avversario di Dio. Voi siete del diavolo, vostro padre. Padre nella cultura ebraica, ricordo, non è tanto colui dal quale si nasce, ma colui al quale assomigliamo nel comportamento. Siccome voi volete ammazzare, voi non potete assomigliare a Dio. Non siete figli di Dio, ma siete i figli del diavolo. E poi l'affondo di Gesù: quello omicida era dall'inizio e non è stato nella verità, perché non c'è verità in lui. Per le autorità religiose, per Gesù le autorità religiose sono come il padre, sono menzogniere, bugiarde e omicide. Hanno sempre sacrificato gli uomini sull'altare dell'unico Dio che le autorità religiose venerano: il profitto, l'interesse. Tutto lo fanno per profitto, interesse. Il vero Dio dell'autorità religiosa è il mammona, l'idolatria del il profitto, di quello che conviene. Ingannano per questo il popolo, presentando per il loro interesse un Dio sfruttatore ed esigente, Pensate tutto il culto delle offerte che imponevano da dare a Dio, in realtà andava a ingrassare le loro pance e le loro tasche. Presentano un Dio che chiede sacrifici, un Dio che toglie agli uomini, e come il serpente antico, l'ingannatore, promettono vita e invece comunicano morte. Quindi le autorità per Gesù sono omicide, perché da sempre le autorità religiose hanno sacrificato gli uomini per il proprio interesse, per il proprio prestigio. Le autorità religiose sono come il diavolo, simbolo, il serpente, simbolo del diavolo, perché causano la morte, proponendo un'idea falsa di Dio, di un Dio rivale dell'uomo e geloso della sua felicità. Un Dio che bisogna placare attraverso sacrifici, attraverso penitenze, attraverso offerte. Una divinità che impone tutto quello che è sgradito agli uomini e gli proibisce tutto quello che gli piace. Potremmo definire cos'è la religione? È quel sistema che tutto quello che è sgradito te lo impone e tutto quello che è piacevole te lo proibisce. Questa potremmo dire è la religione. Quando dice la menzogna, e qui l'affondo di Gesù è tremendo, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre di essa. La denuncia di Gesù è grave. Il sistema religioso che pretende governare il popolo in nome di Dio non è altro che menzogna e crimine istituzionalizzato. Tutti quelli che si identificano con questa istituzione saranno complici di questo inganno omicida. Perché Gesù usa queste parole tremende? Quando dice la menzogna, dice ciò che è suo. Il diavolo, i suoi figli, cioè il potere, mai diranno la verità. Non possono, perché sono essi stessi la menzogna. Quindi l'istituzione religiosa, che è basata sul proprio interesse, non può che proporre sempre delle menzogne. Quando parla, esprime soltanto delle menzogne. Le parole di Gesù sono tremende. E se l'Evangelista lo sottolinea è perché ci invita a prendere le distanze da tutti quelli che detengono il potere, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista civile. Chi detiene il potere non può dire mai la verità, perché appartenendo alla sfera del potere appartiene al mondo della menzogna. La verità non la possono dire. Sì, è vero che a volte capita in un momento di disattenzione, di debolezza, che scappa una verità, ma poi si smentiscono subito. Si smentiscono subito perché è stato un attimo di disattenzione, oppure è stato male interpretato. Sapete, dicono che Berlusconi ha già preparato due lapidi per la sua sepoltura. In una c'è scritto tutto quello che è, nell'altra c'è scritto smentisco tutto quello che c'è scritto nell'altra lapide. Quindi anche dopo morto lui starà sicuro. Il potere è menzognero per principio. Quindi da quelli che detengono il potere non aspettiamoci mai della verità, perché loro sono la menzogna. Quindi le parole di Gesù sono tremende. E al contrario dice, a me che dico la verità non mi credete. Quanti vivono nella menzogna, costituita a stile di vita, rifiutano naturalmente un messaggio di verità proposto da Gesù. Soltanto, ed ecco qui l'invito che ci fa Gesù, che coinvolge tutti quanti, perché tutti quanti siamo a rischio di essere complici della menzogna. Soltanto chi rinuncia all'interesse è una persona libera e può dire la verità. Fin tanto che uno ha degli interessi da difendere, fin tanto che uno avrà delle ambizioni, adopererà un linguaggio diplomatico. Voi sapete, le persone in carriera dicono e non dicono, parlano per allusioni, ma non diranno mai la verità. Soltanto una persona che è libera da interessi. Quando uno non ha nulla da difendere, può essere libero, può essere cristallino, può essere chiaro. E lì c'è l'azione dello spirito. Ed ecco allora qui l'affondo delle autorità, dopo che Gesù dice per questo voi non ascoltate, e addirittura perché non siete da Dio. È terribile. Ai rappresentanti da Dio, Gesù dice, non siete da Dio. L'ultima frase di Gesù è la più tremenda. I capi del popolo, le autorità religiose, quelli che pretendono essere i rappresentanti di Dio, quelli che in suo nome impongono la dottrina di Dio al popolo, non hanno nulla a che spartire con Dio. Non hanno nulla a che vedere. Ecco, allora reagirono i giudei, ricordo che con il termine giudei non si indica il popolo ebraico, ma sempre i capi, reagirono i giudei e dissero: non diciamo bene che sei un samaritano e hai un demonio? È la conferma che Gesù è matto. Allora insultano Gesù dandogli del samaritano, sapete, la Samaria era quel popolo misto di pagani ed ebrei, un popolo meticcio, nella Sacra Scrittura, riferendosi ai samaritani con grande delicatezza, si legge quel popolo stupido che abita a Sichem, e Sichem, la capitale della Samaria, sarà detta la città dei matti. Quindi danno a Gesù del matto, perché avere un demonio non significa, come noi possiamo comprendere oggi, essere posseduto. Avere un demonio significa essere matto. A quell'epoca come potevano spiegare quella che noi oggi chiamiamo la depressione, l'esaurimento nervoso? Non avevano mica le tecniche. Era un demonio che si impossessava della persona. Quindi avere un demonio significa sei fuori di testa. Perché? Perché solo un matto, solo un samaritano indemoniato poteva denunciare i capi del popolo come figli del diavolo e assassini, e desiderare la fine dell'istituzione religiosa che si credeva voluta da Dio stesso. E Gesù replica, non lo accusa di essere samaritano, quella essere samaritano no, Gesù, che gli abbiano dato del samaritano, Gesù non lo prende come un'offesa e non la prende in considerazione, ma replica all'accusa di pazzia. Dice, io non ho un demonio, cioè non sono matto, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Quindi Gesù replica soltanto all'accusa di pazzia, e il comportamento di Gesù non è dovuto al fatto di avere un demonio, cioè di essere pazzo, ma dal desiderio di restituire a Dio il vero onore che l'istituzione religiosa e i suoi capi avevano deturpato per i loro inconfessabili fini. Gesù onora il Padre facendolo conoscere per quello che è amore incondizionato. Ma siccome questo Dio amore che desidera comunicare agli uomini la sua vita nuoce agli interessi della casta religiosa, che invece è andato via, vuole l'interesse, ecco il conflitto. Quindi le autorità religiose disonorano Gesù, gli danno del matto, come hanno disonorato Dio, imponendo al popolo un Dio che è la proiezione del loro desiderio di dominio e di potere sulle persone, un popolo da sfruttare in nome di Dio. Gesù, pur di onorare il Padre, va incontro al proprio disonore. I capi, per il proprio onore, disonorano Dio. E continua Gesù, io poi non cerco la mia gloria, c'è chi la cerca e giudica. Gesù può onorare il Padre proprio perché non cerca la sua gloria. Quanti sono animati dall'ambizione? Quanti sono spinti dal desiderio di prestigio? Quanti cercano la propria gloria? Non potranno mai onorare Dio. Presenteranno sempre un Dio a loro immagine e somiglianza. E poi, ecco l'affondo, dopodiché le autorità diranno adesso siamo sicuri che sei matto, Gesù è espressione visibile del Dio amore, e nonostante questo attacco violento dell'autorità nei suoi confronti, Gesù continua a offrirgli vita. A quelli che hanno deciso di ammazzarlo, Gesù risponde con un'offerta di vita, talmente potente da essere capace di superare la morte. Infatti gli dice, in verità vi dico, se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà mai la mia morte. Quindi offre a queste persone ancora una volta di accogliere la sua parola. Ed ecco la conferma. Gli dissero dunque, adesso siamo sicuri che sei matto. Adesso è la conferma. Adesso le autorità sono in pace. Abbiamo la certezza che è un demonio. Abramo morì, anche i profeti, e tu dici se qualcuno osserva la mia parola non gusterà mai la morte? L'invito di Gesù di una pienezza di vita è caduto nel nulla. Loro pensano soltanto alla vita fisica, non sanno che in questa vita c'è un'altra vita che quella continua per sempre, ma loro non interessa. Ed ecco la sfida, sfidano Gesù, e Gesù bestemmierà all'interno del Tempio di Gerusalemme. Sei forse più grande del padre nostro Abramo, che morì? Anche i profeti morirono. Chi credi di essere? Chi ci può essere più grande di Abramo ci può essere soltanto Dio. E Gesù conferma, e c'è qui la situazione che precipita, e la finale di questo episodio, versetto 59, presero allora delle pietre per lanciarle su di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. I capi non ammettono che Gesù si ritenga superiore ad Abramo, figurati se si fa uguale a Dio. Gesù ha bestemmiato e va immediatamente ucciso, come prescrive la legge, la loro legge, e il loro atteggiamento omicida è una conferma che non sono figli di Abramo, non sono figli di Dio, ma sono figli del loro padre, il diavolo, bugiardo e menzognero fin dall'inizio. E ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Uscendo Gesù dal Tempio, anche la gloria di Dio abbandona il luogo e lo lascia vuoto. Ma perché tutto questo conflitto nei confronti di Gesù? Perché se è vero quello che Gesù proclama e dimostra con i fatti, che Dio si medesima e si fonde con l'uomo, un Dio che si è fatto uomo, è la fine per loro. Il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo diventi suo figlio, è una bestemmia che va sradicata con la morte, perché ne va della fine di tutta l'istituzione religiosa. L'istituzione religiosa è riuscita a separare Dio dagli uomini, a renderlo lontano, inavvicinabile. Se è vero quello che Gesù sta proclamando e dimostrando con i fatti, che Dio è talmente innamorato dagli uomini che vuole prendere dimora nell'uomo, di un Dio che vuole essere accolto nell'uomo per fondersi con lui e dilatarne la capacità d'amore in modo che l'uomo e Dio diventino una sola cosa, è la fine. Se Dio, come Gesù insegna, si fonde con l'uomo, questa è la follia di Dio, è la follia di Gesù, e Dio e l'uomo diventano un'unica cosa, ma che bisogno c'è di andare al Tempio? Il Tempio era il luogo dove si incontrava Dio. Ma come io Dio ce l'ho in me, non c'è bisogno che vado in un luogo particolare per incontrarlo. Che bisogno c'ho di recitare formulari scritti da altri, in altri tempi, in altre condizioni, per rivolgersi a Dio, quando Dio con me c'ha una relazione come di un padre con un figlio? Che bisogno c'ho di osservare certe leggi e certe regole? È la fine dell'istituzione religiosa. Allora i capi del popolo, tra la fine dell'istituzione religiosa e l'assassinio del Dio che si manifesta in Gesù, non hanno nessuna esattazione. Ammazzano Gesù. Ma l'aver ucciso Gesù sarà la loro sconfitta, perché sarà quello che finalmente farà aprire gli occhi alla comunità dei credenti. Quelli che pretendevano rappresentare Dio, Gesù aveva ragione, erano figli del diavolo e come lui menzogneri e assassini. Bene, tutto questo è stato per presentare questo libro sulla follia di Dio, questa accusa a Gesù di essere matto, o le allusioni ve leggerà in tutto il Vangelo, e veramente ci si accorgerà dal Vangelo che Gesù, che non ha usato linguaggi né diplomatici né curiali, ha scatenato contro di lui un odio mortale, ma, come dicevamo in uno degli ultimi incontri, quello che ci dà forza ancora oggi di seguire un matto, perché attenzione, tutto questo che è stato detto è a nostro rischio e pericolo. Gesù dice, se hanno chiamato Belzebù, il padrone di casa, figuratevi voi. Quindi, se ci teniamo alla nostra reputazione, se ci teniamo al nostro buon nome, attenzione al Vangelo. Il Vangelo va maneggiato con cura. Il Vangelo è pericoloso. Quindi Gesù dice, se hanno chiamato Belzebù a me, figuratevi a voi. Quindi è un invito allora ad accogliere il Vangelo. Bene, allora, a conclusione dell'incontro, lasciamo spazio adesso se ci sono interventi, domande anche per gli amici che hanno seguito via internet. Chi c'ha il microfono, Renato?
Ciao di nuovo Alberto.
Luigi!
Buongiorno, buona giornata. Allora, è forte questo libro, da quello che si prospetta, da quello che ci hai raccontato, noi conoscendoti molto. Molti che si trovano qui sanno benissimo come la pensi. Però con l'assassinio di Gesù, il precedente libro, hai dato un bel colpo all'istituzione, alla religione. Sappiamo che c'è un attrito. Non voglio essere provocatorio, ma ti chiedo, Hai pensato alle conseguenze di questo libro rivolta alla curia? A tutti i limiti che vi impongono o meno? No, io volevo così, se siete pazzi anche voi, mi rendo conto del titolo. Però cosa pensi? O gli manderai a Guido, mi pare, gli manderai una copia omaggio?
Penso che già se l'ha procurate, chi c'ha di interesse. Dunque, allora, non è una novità, sono sotto esame, sotto inchiesta, sotto processo nella congregazione per il culto divino, per accuse estate. Allora, hanno esaminato tutti gli scritti, tutti, dal punto di vista dottrinale non hanno trovato nulla, perché dovrebbero smentire il Vangelo. L'appunto che hanno fatto è che il mio linguaggio può causare sconcerto e turbamento nelle persone meno preparate. Ho risposto che per causare sconcerto e turbamento nelle persone ci pensano già loro e non hanno bisogno del mio contributo. Quindi, con tutto quello, Luigi, che la Chiesa c'ha da preoccuparsi in questo momento, con tutti questi scandali che emergono, e non sto parlando della pedofilia, quella c'è ma è limitata, sto parlando dello scandalo economico, del profitto, degli interessi, con tutto si sente? Con tutto quello che sta emergendo, ma se vanno a occupare di una persona che non fa altro che annunziare il Vangelo, lo farà con un linguaggio. Allora, il problema è il linguaggio. Vedete, dal punto di vista dottrinale, non c'è problema, almeno finora, ma vedrai, è come quando con la macchina ti ferma i carabinieri, tanto qualcosa te troveranno. Il problema è il linguaggio. Allora, quello che mi stupisce, Montefano è la diocesi di Macerata, e la diocesi di Macerata quest'anno ha fatto grandi celebrazioni in onore di Matteo Ricci, il gesuita che nel 500 andò in Cina e capì una cosa evidente, che non poteva leggere il Vangelo in latino ai cinesi e non poteva celebrare in latino la messa ai cinesi. Allora c'era bisogno di tradurre il Vangelo in lingua cinese e di celebrare in libra in lingua cinese. Venne il veto dal Vaticano e troncò sul nascere quella che era possibile l'evangelizzazione della Cina. Ebbene, noi con i debiti paragoni, oggi credo che facciamo la stessa cosa. Noi non facciamo altro che annunziare il Vangelo con un linguaggio che non è quello clericale, non è quello curiale, ma è il linguaggio della gente. Perché noi, il compito del centro è accogliere tutti, ma soprattutto rivolgere questo messaggio ai lontani, quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, a quelli che sono fuggiti. Quindi questo è il nostro intento. Allora bisogna adoperare un loro linguaggio, che non è il linguaggio curiale. Vedete, la difficoltà non solo mia, il messale. Le preghiere del messale sono incomprensibili, Fanno parte di una teologia antica, formulata con un linguaggio antico, e sì, la gente risponde amen, perché qualunque cosa gli dice, anche su un papà ci rimbicco co, per Cristo nostro Signore, la gente ti risponde amen. Ma non si capisce. Per il mistero della nostra redenzione, già mistero, redenzione, sono terminologie che non sono più il nostro uso. Allora noi qui non facciamo altro che riproporre la verità di sempre con il linguaggio di oggi. E questo purtroppo viene incompreso. Però siccome almeno io non ho nulla da perdere, vado avanti. Poi se arriva qualcosa, un piatto di minestra lo troveremo da qualche parte, no? Allora, c'è...
Salve, sono Giuseppe. Mi chiedevo, com'è possibile conciliare questa esigenza eversiva di cambiamento per la realizzazione del Regno di Dio con la partecipazione invece poi alla comunità ecclesiale, locale, nazionale e mondiale?
Dunque, c'è una caratteristica, quando avremo tempo faremo gli Atti degli Apostoli. Da sempre, quindi non deve scandalizzare questo, da sempre sono esistite due chiese. A Gerusalemme c'erano due chiese, una presieduta da Giacomo, fratello del Signore, conservatore, tradizionalista, animata dai farisei, basata sulla legge, sull'ordine, eccetera. L'altra, una comunità, che potremmo oggi chiamare una comunità di base, quella dove Pietro, dopo la liberazione, andrà, voi sapete quando Pietro è stato liberato dal carcere, non va mica nella comunità di Gerusalemme presieduta da Giacomo, ma lui bussa un'altra comunità e non va da Giacomo, anzi gli dice andate a dire a Giacomo, non ne vuole più sapere. C'è un'altra comunità che è composta, ed è importante perché il modello di comunità cristiana, è composta da Maria, che è la madre di Marco, che è l'autore del Vangelo, e il terzo, la terza componente è Rosa, che è la serva. Per Luca, ed è caratteristica di Luca presentare una comunità attraverso tre persone, questo è il modello di comunità cristiana. È una comunità che è presieduta dall'amore, la madre rappresenta l'amore incondizionato, è centrata sul Vangelo, Marco è l'autore del Vangelo, e si esprime nel servizio. La comunità cristiana è presieduta dall'amore incondizionato, centrata sul Vangelo e si esprime nel servizio. Pietro, una volta liberato, non va nella comunità di Gerusalemme, là dove c'erano gli apostoli e c'erano i presbiteri, ma sceglie un'altra comunità, mentre la comunità, quella di Gerusalemme, presieduta da Giacomo, ci saranno gli apostoli, e sul modello delle comunità ebraiche ci saranno i presbiteri, Pietro sceglierà l'altra comunità, quella da dove invece sorgeranno i profeti. Ecco, queste sono le due anime della Chiesa che fin dall'inizio sono sempre esistiti. Quindi una Chiesa istituzionale fondata sulla legge e una Chiesa profetica animata dallo Spirito. Tra queste due anime a volte c'è stata convivenza pacifica, a volte dei conflitti, ma questa linfa dei profeti ha sempre dato vita all'altra Chiesa. Se non ci fosse la linfa dei profeti, l'altra Chiesa sarebbe morta. È chiaro che la linea profetica, la linea dello Spirito, non viene mai accettata, non viene capita, viene ostacolata, poi dopo col tempo viene compresa, ma è la linfa della Chiesa. Ecco, allora quindi nella Chiesa c'è da scegliere. Facciamo un esempio eclatante. Papa Innocenzo III dichiara la crociata contro i musulmani. Francesco, animato dal Vangelo, va a parlare con Saladino. Ecco, nella stessa chiesa, quella che organizza le crociate, c'era un Francesco che invece portava al Vangelo. E noi se siamo qui è perché abbiamo fatto una scelta che è quella di Francesco. Riccardo, ci sono domande in diretta?
La salutiamo tutti gli amici che si sono collegati attraverso internet, sono una settantina di persone. Buona domenica a tutti, c'è Fabio da Napoli che chiede perché la Chiesa continua a dare maggiore importanza alla famiglia naturale, dopo che hai spiegato...
Perché hanno visto troppi caroselli, sono rimasti alla pubblicità del Mulino Bianco, no? Vedono ancora la famiglia del Mulino Bianco, non si accorgono che la società è cambiata e cambierà ancora, non sanno giudicare se bene o male, ma il modello di famiglia di una volta è cambiato, non regge più. Ci sono nuove maniere, nuove forme di famiglia e bisognerà adattarsi.
E poi Dino di Matera, perché si parla spesso dell'ora di Gesù, non era ancora giunta la sua ora, vuole capire un po' questo fatto dell'ora.
Dunque, l'ora di Gesù è l'ora della sua morte, quando si stabilirà la nuova alleanza. La vecchia alleanza era stata fatta col sangue dei tori, la nuova alleanza sarà fatta con il sangue di Gesù. Quindi l'ora di Gesù sarà quella dell'alleanza, sarà quella della sua morte sulla croce, dove finalmente si capirà quanto grande è l'amore di Dio per l'umanità. Un Dio non solo che si fa uomo, ma accetta di morire pur di dare vita agli uomini. Sì, Francesco.
Per quanto riguarda la famiglia, viene alla mente quello che diceva per esempio Don Milani, diceva, lui era di Firenze, diceva a Firenze ho i miei parenti, a Barbiana c'ho la mia famiglia. Poi viene ancora alla mente, mi pare il capitolo 10, insomma, del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice io sono venuto a separare, sono il coltello che separa il figlio dal padre, la figlia dalla madre, l'almuora dalla suocera. E poi aggiunge un verso mai sentito nelle chiese, c'è nemici dell'uomo quelli della sua casa. Somiglia molto a quello che dice Freud quando dice l'io non è padrone in casa sua. Nemici dell'uomo quelli della sua casa, dell'uomo inteso come persona libera, come nei termini che dici tu, come figlio di Dio, cioè come persona libera. Ora, perché avviene questo, secondo me? Perché dentro la famiglia, che c'ha tante cose positive, però la famiglia può essere la cinghia di trasmissione di quello che si chiama il destino. Ora, il destino non è un concetto positivo, è un concetto negativo, cioè il contrario della libertà. Destinare, in latino, vuol dire rimanere fissati nell'immutabilità. Sembra molto un'opera di Satana. La domanda che ti faccio è, risulta che nei Vangeli esiste la parola destino? Secondo me, in base a questo ragionamento, non può esistere, perché è il contrario della libertà.
Sì, non credo, non mi pare che esista la parola destino. Invece, riguardo alla famiglia, la famiglia asfissia perché è centrata sull'interesse e sulla difesa dei propri interessi. Allora questa è una famiglia che asfissia e non fa crescere le persone. Quando la famiglia si allarga, allargare la famiglia si intende aprirsi alle necessità, ai bisogni degli altri e non guardare soltanto ai bisogni, alle proprie necessità. Allora ecco che la famiglia, quella vera, quella voluta da Gesù, quella stigmatizzata dai Vangeli, è la famiglia che è centrata soltanto sui propri interessi, sulla difesa dei propri elementi e sulla difesa delle proprie convenienze. Voi sapete che alla base di tante ingiustizie, di tanti crimini, c'è sempre la famiglia. C'è sempre un arrangiarsi in modo che il clan familiare si mantenga nelle sue difese. Ebbene, Gesù viene a liberare da tutto questo. Bene, ci sono altre... Sì, un ultimo... Peter, però col microfono, se no si sente per la registrazione.
In quelle due chiese di
sì,
cui ho parlato...
di Gerusalemme.
Giacomo e Pietro,
sì.
No? Gli altri apostoli?
Gli apostoli hanno fatto parte della chiesa di Giacomo. Pietro, invece, quando ha iniziato la sua conversione, l'ha portata avanti, ha lasciato, quella potremmo dire che Pietro ha lasciato la chiesa ufficiale ed è entrato in una comunità di base. È molto sconvolgente quell'episodio, perché lui dice andate a dire a Giacomo e agli altri, ma lui non ci mette più piede. E poi Pietro inizierà il suo processo di conversione, ed ecco, è il primato, c'è un primato di Pietro nei Vangeli, e nel Vangelo di Luca, quando Gesù gli dice, quando tu ti sarai convertito, converti anche gli altri. La conversione di Pietro sarà lunga, difficoltosa, ma quando finalmente arriverà, comincerà a liberare le altre comunità. Bene, allora, per chi vuole continuiamo con la celebrazione eucaristica. Io credo che eravamo tutti quanti in crisi d'astinenza di questa celebrazione, e quindi vi ringraziamo. Allora, grazie per essere intervenuti tanti in questa domenica.